Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Noi iniziamo questo viaggio odierno che ci porta dritto dritto nei Pirenei Atlantici con questo articolo che ci ha portato Monica. Questi Pirenei Atlantici sono un dipartimento francese della regione Nuova Aquitania, creato dopo la Rivoluzione francese. Capoluogo, la città di Pau, comprende due regioni storiche: il Béarn, che occupa tutta la parte orientale, e la Paralde, paese basco settentrionale francese. Quella occidentale, ovvero la Bassa Navarra, quest'ultima originariamente parte del Regno di Navarra, con capitale Pamplona, oggi in Spagna, entrò a far parte della Francia nel 1620. La sua capitale storica è Saint-Jean-Pied-de-Port, mentre quella economica è Saint-Palais. Le lingue parlate sono francese e il basco.
Jean-François Sercon fu uno studioso francese morto nel 1888, autore di studi storici, mitologici ed etnografici. Laureato in filosofia presso l'Università di Strasburgo, essendo nominato ispettore scolastico e avendo come base la cittadina di Pau, fece raccogliere e catalogò i racconti mitologici e popolari della Bassa Navarra, pubblicando diversi testi. Ora, dal libro Légendes récits populaires du Pays Basque del 1882, una storia di animali parlanti. Ma per introdurci nell'atmosfera basca, ecco una canzone in questa lingua. Voci basche composte da Anne Etchegoyon e il coro d'uomini Eitzkoa. Il titolo è Hegoak, ovvero Ali.
Oh,
E ora diamo spazio al racconto popolare, dal titolo Il lupo, la volpe e le capre.
In una bella giornata di primavera, 7 capre stavano pascolando sulla montagna quando un lupo affamato arrivò in mezzo al gregge. Senza alcun preambolo, il lupo disse alle capre che le avrebbe mangiate. Queste ultime si guardarono l'un l'altra e iniziarono a piangere insieme.
«Concedici almeno un giorno di tregua»,
disse una di loro,
«per prepararci alla morte».
E il lupo acconsentì, a condizione che, se non fossero state puntuali il giorno dopo, avrebbero almeno mandato i propri capretti al loro posto. Le capre giurarono sul loro onore e tornarono a casa, molto addolorate. Una volpe le incontrò e chiese loro la causa di tanta malinconia. Le capre risposero:
«Guardate, siamo state sorprese dal lupo che voleva mangiarci subito. Poi ci ha risparmiate a condizione che gli portassimo i nostri capretti, che probabilmente trova più teneri di noi capre. E siamo angosciate al pensiero che domani il lupo si mangerà i nostri poveri piccoli.
Se volete venire qui domani mattina presto, disse loro la volpe, troverò uno scherzo da fare al lupo». Il giorno dopo le capre erano tutte presenti al loro posto. La volpe le aspettava, avendo preparato lo stratagemma. Strappò una zolla d'erba secca e la mise tra le corna della prima capra. Passò poi alla seconda, che vestì allo stesso modo, e così via, fino alla settima capra, alla quale non diede nulla. Poi fornì istruzioni e fece loro provare le parti. Le capre si schierarono in formazione di battaglia, le prime 6 con la zolla d'erba tra le corna. Dietro di loro stava la settima capra, senza alcun copricapo. Il lupo arrivò, sospettoso. «Cosa avete messo lì tra le corna? Ehi, capre!»
«Teste di lupo!»
«E quella laggiù? Perché non ne ha una?»
«Aspetta e vedrai, ci metterà anche la tua!»
Il lupo non chiese altro. Preso da un improvviso terrore, fuggì a gambe levate. E le capre e i capretti questa volta furono salvi. Un esemplare di Canide differente ci presenta ora Marco Ferradini, ossia il lupo solitario.
DJ.
Fotografi, accendo la radio, lungo il viaggio mi farà un po' compagnia. Vado su e giù, filo di sintonia, per sentire se fra tante canzoni c'è la mia. Pubblicità e frammenti di parade, poi notizie flash, cambio stazione. Che effetto fa ascoltarsi mentre si va lungo l'autostrada che come un nastro scivola. E questa notte insieme a te, lupo solitario, per favore dacci dentro. Vai, canto insieme a Elton John, Jackson Brown, e passa tutto il meglio per tenermi sveglio. Altra città e altra radio e una voce
canta quasi in inglese, la voilà. Ci rido su e provo nostalgia per te che stanotte pensi un uomo che va via. Autogrill tra vestiti da Luna Park, autotreni come bisonti fermi in riva al bar. Cosa darei per fermarmi un po' a casa mia, via da queste luci che nella notte appaiano. Questa notte insieme a te, lupo solitario, per favore dacci dentro.
Insomma, restiamo sempre in zona, Peter. Il fiume Nive si forma nei pressi di Saint-Jean-Pied-de-Port. Il villaggio è il punto di partenza del Camino Francés, del Cammino di Santiago di Compostela. Fu raso al suolo nel 1177 dalle truppe di Riccardo Cuor di Leone. Ora mantiene intatto il suo fascino di borgo medievale. All'ingresso del villaggio scorre il fiume Nive, lungo 73 km circa, e la quale, prima di versarsi nella Dour a Bayonne, attraversa paesaggi verdi e bucolici. Gli amanti dei paesi selvaggi potranno senz'altro seguire le gole della Nive e fare una pausa presso l'insolito sito chiamato Pas de Roland, un passaggio tagliato nella roccia dall'erosione delle acque impetuose del fiume.
Il nome di questo passaggio è associato a Roland o Orlando, il leggendario cavaliere che ebbe un ruolo significativo nella battaglia di Roncisvalle nell'agosto del 778. Secondo i racconti epici, guerriero leale e valoroso, combatté a fianco di suo zio, famoso imperatore Carlo Magno. La famosa battaglia contro i Saraceni, in realtà la milizia basca vasconica, ebbe luogo in queste zone. La leggenda locale narra che una grande roccia gli bloccò il cammino e che una cavità fu scavato dallo zoccolo del suo cavallo Velantif. Ma una seconda storia narra che Orlando, che brandisce la sua spada chiamata Durandal, e si apre un varco da solo per far passare i suoi soldati.
Comunque, dalla gola della Nive al cuore delle grotte più segrete, ove si aggirerebbero esseri misteriosi e discreti chiamati Laminac, dalle attività notturne e dall'aspetto molto vario, sono parte degli esseri mitologici che animano questi luoghi. Poi tra loro si chiamano tutti Guillaume. Lo ascolteremo. Infine arriviamo a Jean Barbier, nato a Saint-Jean-Pied-de-Port e morto nel 1931. Fu curato e scrittore talentuoso. Tradusse racconti e leggende popolari raccolti in zona.
In un paese normale c'è chi dovrebbe pagare il conto e si dovrebbe cambiare davvero sperando di fare in tempo. E ci vorrebbe una legge speciale per un paese normale, fra le ferite curate a sale. In un paese normale ci si potrebbe guardare in faccia di chi ha venduto le nostre città, non dovrebbe restare traccia. E nascerebbe una nuova morale in un paese normale, tra le ferite curate a sale. E allora grida il tuo nome, gridalo in faccia al vento, prima che il fuoco dei sogni perduti diventi per sempre spento. E allora grida il tuo nome, perché ti senta
grida, grida. In un paese normale c'è chi decide, non è chi prende la dignità della gente che vive e lavora, nessuno vende. E ci vorrebbe una mano speciale per un paese normale, tra le ferite curate a sale. E allora grida il tuo nome, gridalo in faccia al vento, prima che il fuoco dei sogni perduti diventi per sempre spento. E allora grida il tuo nome, perché si sciolga il pianto. E allora grida, grida. Speciale per un paese normale, tra le ferite curate a sale. E allora grida il tuo nome, gridalo in faccia al vento, prima che il fuoco dei sogni perduti diventi per sempre spento. E allora grida il tuo nome, perché si sciolga il pianto. E allora grida, grida, grida.
Insomma, dopo aver inserito gli ingredienti principali e ascoltato l'interessante canzone di Enrico Ruggeri dal titolo In un paese normale, ecco la leggenda dal titolo Le Château de l'Austenia, il castello di Laustania.
Si narra che molto tempo fa il signore di Laustania, trovando il suo castello troppo povero, abbia chiesto a Laminac di costruirne uno nuovo. I Laminacca consentirono prontamente. Avrebbero costruito il castello con gioia e, anzi, lo avrebbero terminato prima del primo canto del gallo dopo mezzanotte. Una sola condizione posero. Come pagamento, il Signore avrebbe dato loro la sua anima. Il Signore di Laustania promise. Quella stessa notte i Laminacchi iniziarono il loro lavoro. Scolpirono con maestria splendide pietre rosse provenienti da Aradua. Poi se le passarono rapidamente l'un l'altro, dicendo a bassa voce:
«Ecco Guillaume, prendilo Guillaume, dammelo Guillaume».
E i lavori procedevano a ritmo serato. Dalla cima delle scale del pollaio, il signore di Laustania osservava i Laminacchi. In una mano teneva un certo fagotto grigio. E poi il Laminacca afferrò l'ultima pietra.
«Prendilo, Guillaume. Ecco, Guillaume. Questa è l'ultima, Guillaume».
In quello stesso istante, il signore di Laustania accese un grosso pezzo di legno. Una grande luce si levò davanti al pollaio. Un giovane gallo si spaventò, temendo che il sole fosse sorto prima di lui quel giorno, e cantò «Chicchirichì!» e cominciò a sbattere le ali. Con un grido lacerante, l'ultimo Laminac rimasto nella gola del fiume gettò a terra l'ultima pietra che teneva ancora in mano. «Maledetto gallo!» e si gettò nella gola con i suoi compagni. Quella pietra nessuno è mai riuscito a recuperarla dalla gola. Rimane lì, sul fondo dell'acqua. I Laminac la stringono con gli artigli. E da allora una pietra manca al castello di Laustania.
Franco Battiato, Cucurù Cucù.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù cucù, ai ai ai.
Noi proseguiamo ora, Monica, con due leggende di uno scrittore tedesco che è nato nel 1801 e ha vissuto fino al 1860. Diciamo abbastanza noto per le sue fiabe. E quindi la prima che vogliamo raccontarvi oggi è, ha il titolo La principessa incantata. Vediamo di cosa ci vorrà dire. C'era una volta un povero calzolaio che aveva due figlioli. Il maggiore si chiamava Elmerico ed era maligno e prepotente. L'altro si chiamava Gianni, aveva un carattere mite. Il padre, chissà perché, aveva scambiato la prepotenza di Elmerico per coraggio e la sua malignità per furberia, mentre la mitezza di Gianni gli sembrava soltanto stupidità. Perciò stimava moltissimo il maggiore, mentre si vergognava un po' del secondo. Un giorno in cui era andato all'osteria, udì parlare alcuni clienti. «Vi assicuro che così», diceva uno, «la figlia del re è stata rapita da uno stregone che la tiene prigioniera in un castello pieno di tesori. Chi riuscirà a superare 3 prove imposte dallo stregone sposerà la principessa e diventerà padrone di tutte quelle ricchezze». «Ecco, un'impresa fatta apposta per il mio Elmerico», penso subito il calzolaio. «Coraggioso e intelligente com'è, supererà le 3 prove e libererà la principessa, la sposerà e diventerà re. Corro subito a dirglielo». E infatti ritornò a casa in gran fretta e narrò tutto al figliolo. Il marito naturalmente decise di partire subito e il calzolaio, per dargli un equipaggiamento degno di lui, vendette persino le suppellettili di casa e riuscì a comprargli un bel cavallo ed anche un'armatura. Al mattino successivo il giovane balzò in sella e salutò tutti. «Non appena avrò sposato la principessa, manderò una carrozza d'oro tirata da 6 cavalli a prendere voi e quello sciocco di Gianni». Spronò il cavallo e partì di gran corsa. Galoppa, galoppa, Elmerico giunse ben presto a una foresta selvaggia che circondava il castello dello stregone.
Il viaggio fino a quel momento era stato facile e il giovanotto, convinto che fosse merito suo, cresceva via via in baldanza e in prepotenza. Scacciò col frustino gli uccelli che cantavano sugli alberi, fece passare il cavallo proprio sopra un formicaio fatto a cupola, schiacciando le formiche. Vide un alveare appeso a un ramo e con un colpo di spada lo fece volare in pezzi. E infine, passando vicino a un lago dove nuotavano 12 anatroccoli, li chiamò offrendo loro del cibo e quando furono vicini ne uccise 11, mentre il 12° riuscì a salvarsi a stento. Finalmente giunse davanti al castello, ma il portone era chiuso. Il Merico allora scese da cavallo e incominciò a sferrare grandi calci alla porta. A un tratto una finestrella si socchiuse e una vecchina si affacciò.
«Che cosa vuoi?»
chiese.
«Sono venuto a liberare la principessa. Ho fretta!»
«Io no», commentò la vecchietta. «Torna domattina alle 9!»
La finestra si richiuse e, sebbene pieno di rabbia, il Merico dovette rassegnarsi e passò la notte nel bosco. La vecchietta lo aspettava e aveva in mano un cestello pieno di miglio. Gettò a manate il miglio in mezzo all'erba folta e poi disse:
«Raccogli tutti questi granellini, fra un'ora tornerò e il lavoro dovrà essere terminato».
Rientrò nel castello ed Elmerico borbottò:
«Roba da pazzi, quella vecchia scherza, non incomincio nemmeno».
Andò a fare una passeggiata e dopo un'ora ritornò. La vecchina lo aspettava.
«Così non va bene», disse severamente. «Vediamo la seconda prova». Tolse di tasca 12 chiavette d'oro e le gettò in uno stagno. «Va a ripescarle», disse. «Fra un'ora tornerò».
E qui, Monica, ci vuole il brano di Angelo Branduardi con il suo titolo Principessa. Chissà che verrà.
Principessa, principessa, c'è dolore intorno a te. Sei malata di tristezza, si domandano perché. Nei tuoi occhi di smeraldo sta per spegnersi il sorriso. L'alba di ogni nuovo giorno fa più pallido il tuo viso. Principessa, principessa, so qual è la malattia, solamente con l'amore la potrai mandare via. Basta correre sul prato ed accorgerti che là c'è un ragazzo innamorato che il suo cuore ti darà. Principessa, non ricordi come ti batteva il cuore mentre ti insegnavo il gioco dell'amore? Le carezze e le parole ti facevano impazzire, sei tornata tante volte all'imbrunire. Principessa, principessa, c'è la gioia intorno a te, sei guarita tanto in fretta, sei guarita più di me, ma perché quegli occhi bassi per rispondere al mio inchino quando vieni per i campi col tuo principe vicino?
E il marico, rimasto solo, si mise a ridere. «Dovrei ripescare le chiavette?» commentò. «Perché allora quella vecchia le ha buttate? È un lavoro inutile!» Andò a fare una passeggiata e dopo un'ora ritornò. La vecchia lo aspettava.
«Così non va bene, non va bene!»
ripeté con la faccia scura. Lo prese per mano e entrarono nel castello. Salito un lungo scalone, si trovarono in una sala alla cui estremità c'erano tre figure uguali, tutte coperte di veli.
«Una di quelle è la principessa»,
disse la vecchia.
«Scegli, ma pensaci bene prima di dire qual è. Tornerò tra un'ora».
«Scelgo quella di destra», gridò il giovane sicuro di sé. Allora le tre figure gettarono i veli. Quella di mezzo era la bellissima principessa, le altre due orribili draghi. Il drago di destra afferrò il merico e lo gettò dalla finestra. E non appena toccò terra, egli diventò un sasso. Intanto a casa i genitori aspettavano sempre la carrozza, ma non la vedevano comparire. E un giorno Gianni disse: «Babbo, lascia che provo anch'io». «Povero scioccarello», rispose il padre scrollando la testa, «se il marico, che è tanto intelligente, non è riuscito, come potrai riuscire tu?» Ma Gianni insistette, tanto che finalmente ottenne il permesso. Tuttavia il padre, che aveva già speso tanto per il figlio maggiore, non possedeva più un soldo e il ragazzo dovette partire a piedi e senza armi. Cammina, cammina, giunse nella foresta che circondava il castello. Di animo mite com'era, ringraziò gli uccelli per i loro dolci gorgheggi, evitò con cura il formicaio e anzi aiutò le formiche a ricostruire il nido distrutto. Collocò un bel mazzo di fiori accanto all'alveare e, visti altri 12 anatroccoli che nuotavano nello stagno, spricciolò nell'acqua gli avanzi della sua colazione.
Finalmente giunse davanti al castello e bussò al portone con garbo. Quando la finestrella si aprì, si tolse il berretto e salutò.
«Buona signora, scusate il disturbo. Vorrei provare a superare le tre prove».
«Bene, figliolo, ti aspetto domattina alle 9». L'indomani, quando Gianni ritornò, la vecchina gettò il miglio fra l'erba e disse: «Raccoglielo entro un'ora». Poi se ne andò.
Gianni incominciò, ma era un'impresa disperata. Dopo tre quarti d'ora stava per abbandonare l'opera, quando ecco apparire fra l'erba una fila interminabile di formiche. Ciascuna portava un granello di miglio e in un attimo il cestino fu pieno. «Bene, bene!» disse la vecchietta quando tornò. Gettò le 12 chiavi d'oro nello stagno e aggiunse «Ripescale entro un'ora!» Gianni stava domandandosi come avrebbe fatto quando vide giungere i 12 anatroccoli che portavano una chiave d'oro nel becco. A uno s'accostarono alla riva e gliela porsero. Così anche questa prova fu superata e finalmente la vecchia lo introdusse nella sala dove c'erano le tre figure velate. «Una di esse è la principessa, scegli bene», raccomandò. Gianni studiò a lungo le tre figure, ma erano proprio identiche. Come fare? In quel momento, dalla finestra entrarono alcune api che cominciarono a ronzare intorno alla figura centrale.
«Scelgo quella di mezzo», gridò il giovane.
I veli caddero e quella di mezzo era proprio la principessa che portava una corona di fiori sulla testa, perciò le api si erano avvicinate a lei, fuggendo dai due draghi che puzzavano di pesce e di zolfo. Gianni era così riuscito a rompere l'incantesimo e grazie a lui i sassi sotto le finestre ridiventarono giovanotti. Fra essi c'era il Merico. La principessa ringraziò il suo salvatore e spedì subito un servo ad avvertire il re. Alle nozze, che furono celebrate con grandi feste, parteciparono anche i genitori dei due giovani, giunti in una carrozza d'oro. Ma la carrozza era stata mandata da Gianni, non da il Merico.
E ora ascoltiamo Alessandro Saffino con questo brano che si intitola Incanto.
L'amore che io canto è pagina d'eterno, airone che mai nessuno potrà imprigionare in noi, bandiera di una fede più bianca della neve, battito che
Ora passiamo, come ci ha preannunciato, alla seconda fiaba di questo scrittore tedesco di nome Ludwig Bechstein, con questa fiaba con il titolo Il capraio e la figlia del re. C'era una volta un re che aveva una figliola bellissima e desiderava per lei un marito straordinario. Voleva che sposasse il giovane più bravo, coraggioso e forte del suo regno, perciò si mise alla sua ricerca. Fece diffondere un bando. Tutti i giovani del regno erano invitati a presentarsi al palazzo per superare alcune prove. Chi fosse riuscito avrebbe avuto in sposa la principessa. Furono per lo più giovani nobili e ricchi quelli che si prepararono al viaggio e alla sfida per sposare la principessa. Ma un giovane pastore che stava pascolando il suo gregge, udito il bando, si disse: «Perché non tentare?» E partì alla volta del palazzo del re. Aveva lasciato il suo gregge e si era fatto assumere al castello come squattro, in attesa del suo turno. Il re era piuttosto contrariato, vedendo un capraio, uno straccione, che ambiva alla mano della principessa. Ma poiché il bando diceva che tutti i giovani erano ammessi, non poté rifiutarlo, sperando in cuor suo che venisse presto eliminato. E invece il capraio si dimostrava più bravo, abile e capace di tutti quegli belli imbusti nobili. Ma il re non voleva che vincesse e cercò un espediente che gli permettesse di non rimangiarsi la parola. Disse al vincitore che le prove non erano terminate, ve ne erano ancora altre tre. Domattina condurrai al pascolo le mie 100 lepri e domani sera le riporterai a casa tutte 100. Se questo ti sembra troppo difficile, puoi ritirarti. Il giovane capì che il re voleva scoraggiarlo e farlo rinunciare, perché non lo voleva come genero. Allora, indeciso se accettare, si prese un giorno di tempo per pensarci. Si allontanò nella campagna attorno al palazzo a passeggiare per riflettere e incontrò una vecchina che chiedeva l'elemosina. Il capraio le diede quel poco che aveva e la vecchia volle sapere chi fosse e come mai si trovava lì.
Il ragazzo le raccontò la sua storia e della prova che avrebbe potuto affrontare l'indomani. «Nulla è impossibile a chi ha il cuore buono», disse la vecchietta. «Prendi questo zufolo e accetta la prova. Quando avrai bisogno di aiuto, suonalo e vedrai». Il capraio prese lo zufolo, ringraziò, tornò al castello e si presentò al re.
«Ho deciso di accettare la prova»,
dichiarò.
«Sono pronto».
Il re era sicuro che il ragazzo non ce l'avrebbe mai fatta e, contento, liberò le lepri che in un batter d'occhio si dispersero nella campagna. Il capraio, tranquillo, si sedette ad aspettare e quando gli parve il momento giusto, suonò lo zufolo e le lepri si radunarono tutte attorno a lui. Ma un cortigiano lo aveva seguito e riferì tutto al re. La principessa pensò di portargli via almeno una lepre e far fallire così la prova. Si travestì da pastorella e si presentò al capraio, che però la riconobbe.
«Che belle bestiole!» esclamò. «Non si potrebbe averne una?»
«Certamente»,
rispose.
«Ma solo se mi allaccerete le stringhe della scarpa sinistra».
La principessa non aveva mai fatto niente del genere, ma doveva avere la lepre e accettò. Prese la bestiola, la mise in un cestino e si allontanò soddisfatta. Ma aveva fatto pochi passi che il pastore prese lo zufolo, vi soffiò dentro e subito la lepre schizzò fuori dal cestino e tornò in mezzo al branco. Quando la principessa se ne accorse, restò molto male. In realtà trovava attraente il capraio, ma non voleva ammetterlo.
Bene, allora Monica, adesso però ascoltiamo Human and Friends con questo Try Again, cioè prova di nuovo, chissà che cosa verrà.
Non desistere.
Stop, try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again, I said to myself to hold on tight.
I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fold, you count on me.
Stop, try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again.
Tentò di aiutarla il padre. Si travestì da boscaiolo. Salì in groppa a un somarello tutto spelacchiato e raggiunse il capraio. «Che belle bestiole!» esclamò indicando le lepre. «Non si potrebbe averne una!» Pastore aveva subito riconosciuto il re, ma aveva fatto finta di nulla. «Certamente», rispose, «ma voglio un prezzo speciale. Dovete baciare il vostro asino sotto la coda e allora avrete la lepre». Il re divenne rosso come un pomodoro. Nessuno aveva mai osato rivolgergli una richiesta simile. Ma a mali estremi, estremi rimedi, ebbe la lepre. Ma come era avvenuto con la principessa, il capraio suonò lo zufolo e la lepre tornò con le altre.
Quando fu al castello, il re vide che la lepre non c'era. Il giovane ricondusse tutte le lepri. «Ecco la seconda prova», disse il re.
Nel granaio ho fatto mescolare piselli e lenticchie. Dovrai separarli nel corso di una notte senza luce. Il capraio rabbrividì, ma rispose:
va bene.
Non appena fu solo, il capraio suonò lo zufolo e da tutte le fessure ecco sbucare formiche a migliaia. Incominciarono subito a trasportare i piselli da una parte e le lenticchie dall'altra. E quando spuntò l'alba, il lavoro era ormai terminato. Allora il pastore gridò:
lasciatemi uscire, ho finito.
Servi e cortigiani accorsero e restarono stupefatti. Ecco l'ultima prova, disse il re a malincuore, temendo che il capraio superasse anche questa. Dovrei mangiare tutto il pane che si trova in quello stanzone in una notte. Anche questa volta il giovane accettò. Non appena rimasto solo, prese lo zufolo e vi soffiò dentro. Subito, da tutte le fessure e i buchi delle pareti e del pavimento, incominciarono a uscire topi che divorarono tutto. Il mattino seguente il capraio gridò:
aprite! Ho una fame da morire!
Non c'era più nessun rimedio. Tuttavia il re tentò un'ultima scappatoia. Fece portare un grosso sacco e disse: devi riempirlo di bugie e quando sarà pieno farò celebrare le nozze. Il capraio, davanti a tutta la corte, raccontava frottole su frottole, spesso tanto divertenti che anche la principessa rideva di gusto. Ma il re gridava: il sacco non è pieno! Il sacco non è pieno!
Bene,
disse infine il capraio.
Adesso racconto le due bugie più grosse. Un giorno venne da me la principessa travestita da pastorella e, per ottenere una delle mie lepri, mi allacciò le scarpe. E poco più tardi giunse il re, travestito da boscaiolo, il quale, pur di ottenere una lepre...
Non una parola in più, altrimenti il sacco trabocca, urlò il re. Il pastore tacque subito e, ottenuto finalmente il consenso per le nozze, sposò la principessa e vissero insieme felici e contenti. Che belle storie, Peter, grazie.
Dopo questo
finale. In un mondo di guerre,
sì.
Che bello.
No, veramente. Allora,
bravo.
Dopo questa fiaba di Ludwig Pechstein, dobbiamo ascoltare Finalmente un amore di Luca Barbarossa.
Avremo dei figli e poi un ombrellone sul mare, un pianoforte e una nuova canzone che potranno imparare. E chiusa nei nostri cuori la voglia di andare via. Chiusa nei nostri cuori una vecchia poesia. Avremo una casa e poi Natale da festeggiare. Coperta un maglione di lana per andare a sciare. E quello che adesso è lontano sarà sotto i tuoi occhi, ho chiuso dentro una mano. Stringimi forte amore, ho fatto un sogno un po' strano. E se hai trovato un amore non buttarlo via, insieme anche un errore,
se finalmente è un amore, non gettarlo via, anche se senti un dolore, amore, guardalo in faccia e lascialo andare via. Apri le braccia, amore, voliamo via.
Giardino e poi un cane da accarezzare, una parete di libri, un camino per poterci scaldare. E un giorno svegliandoci insieme ci sorprenderemo ancora a volerci bene. Dammi la mano, amore, restiamo insieme. E se hai trovato un amore, non buttarlo via. Insieme anche un errore, cosa vuoi che sia? Se finalmente è un amore, non gettarlo via, anche se senti un dolore.
E dopo questa canzone, cosa possiamo dire a
Estra? Possiamo dormire sonni tranquilli.
Esatto, e quindi non ci rimane altro questo momento di salutare tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Come sempre, un augurio grande per una bellissima settimana. E quindi diciamo ciao a tutti e ciao Monica.
Ciao Peter e grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.